Storie.
Storie di periferie.
Storie di periferie.
Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. Eccoci a una nuova tappa delle nostre, un nuovo capitolo delle nostre storie di periferia. Ho il piacere di presentarvi o ripresentarvi, è stato il nostro ospite già
un po' di tempo fa,
più volte, diverso tempo fa, il maestro Marco Verba. Buonasera maestro.
Buonasera, sono molto felice di essere qui di nuovo in questa trasmissione con Laura De Luca.
Maestro Verba, la sua principale attività è quella di compositore di musiche per film.
È
un
vero.
Lavoro che apparentemente può sembrare di periferia, lontano dal centro, dall'interesse principale che genera una pellicola cinematografica. In realtà, se guardiamo anche nel campo del diritto, l'autore della colonna sonora, forse non tutti sanno, è considerato a tutti gli effetti autore del film, insieme al regista, all'autore del soggetto della sceneggiatura, al produttore.
Sì, al coautore, effettivamente.
Coautore a tutti gli effetti.
Sì.
Ha all'attivo il maestro Verba una serie di film importanti, vuole aiutarci a ricordarli, anche con registi importanti e anche di un certo carattere, vero?
Sì,
Dario
allora,
Argento.
Sì, allora io ho iniziato in maniera molto curiosa, perché io volevo fare il regista quando avevo 15-16 anni, e realizzai dei cortometraggi in Super 8. Vidi un film che mi colpì molto, sia per la qualità visiva del film, ma soprattutto rivedendolo la seconda e terza volta per le musiche. Le musiche erano il premio Oscar Jerry Goldsmith, che poi ho avuto il piacere di conoscere. Da lì è stata come una folgorazione sulla via di Damasco, e da lì ho iniziato questo percorso. Ho lavorato con Cristina Comencini, il primo film che ho fatto, un film delizioso che si chiama Zoo, con tra l'altro Asia Argento, che aveva 14 anni.
La figlia di Dario Argento, e da lì il contatto anche con...
Poi ho conosciuto Dario Argento, ho lavorato anche con qualche regista americano, e in questo momento sto puntando soprattutto all'estero, perché offre molte opportunità, insomma.
Allora, sfatiamo tutti i pregiudizi che possono esserci appunto su un lavoro di questo genere, a cominciare dal fatto appunto della marginalità, della perifericità, passatemi il termine, di questo lavoro. Cioè sì, la musica per film, la musica di sottofondo.
Sì, questo è un punto fondamentale. Io con i registi con i quali lavoro cerco sempre di ridurre il quantitativo di musica in un film, di metterlo soltanto dove secondo me veramente è necessario, ma di valorizzare la musica che è presente. Perché per me è importante alternare il silenzio con gli interventi musicali. Ho visto che alcuni compositori, pur di prendere i diritti d'autore da SIAE, riempiono il film o la serie televisiva di musica
quantitativamente, diciamo.
E questo secondo me è controproducente per la qualità e l'impatto tra musica e immagini. Quindi il lavoro del compositore di musica film è un lavoro molto curioso, perché le nostre azioni nel quotidiano non sono accompagnate da un commento musicale. Allora, per quale motivo la musica viene accettata ed è così importante in un film? Perché viene vissuta dal pubblico in maniera inconscia, cioè come emozione.
È vero, spesso non ce ne accorgiamo, non ci accorgiamo di sentire la musica mentre vediamo.
Viene vissuta come emozione data dall'insieme dell'opera audiovisiva e non come musica in sé. E questo è il punto per il quale la musica viene accettata, ma il lavoro del compositore è un lavoro
in ombra.
Nell'ombra.
In periferia.
Esattamente.
La nostra vita quotidiana non è accompagnata dalla musica, dice il compositore, dice il musicista. È proprio sicuro?
Ma io intendo le nostre azioni quotidiane. Insomma.
Le nostre azioni quotidiane non sono accompagnate dalla musica. Ma è proprio sicuro? Torno a chiedere.
Beh, se uno accende la radio è chiaro che c'è della musica.
Non intendevo questo. C'è forse una musica periferica che nessuno ascolta, che accompagna proprio le nostre azioni e che un musicista dovrebbe essere la persona privilegiata per accorgersene, per aiutarci a farla ascoltare, a decodificarla. Una musica silenziosa.
Ecco.
Come predisporci a questo ascolto, e forse migliorerebbe anche la qualità della nostra vita.
Sì, soprattutto oggi siamo bombardati dalla musica aggressiva, no? I giovani, me lo diceva il premio Oscar Gabriel Yared, che ha vinto l'Oscar per Il paziente inglese, lui è libanese ma vive a Parigi, che questi ragazzi vanno in giro per strada con le cuffie in orecchie, che ascoltano solo musica ritmata, perdono la loro sensibilità musicale e dopodiché sono sempre abituati ad ascoltare una musica con una ritmica aggressiva. Se tu gli fai ascoltare una musica senza ritmica o molto dolce, rimangono spiazzati perché non sono più abituati. E di sicuro non ascoltano musica classica, quindi non hanno la possibilità di apprezzare una musica che cambia di dinamica. Prima è piano, poi è forte, deve essere sempre forte, sempre aggressiva.
È un tempo il nostro molto rumoroso, sia appunto la colonna sonora dei nostri giorni. È vero che non è accompagnata obiettivamente da una musica, però appunto intanto siamo arrivati a dire che per alcune categorie di persone la musica c'è proprio oggettivamente, questa che viene sparata nelle orecchie. Però c'è anche un altro tipo di musica, un altro tipo di colonna sonora, diciamo così, fatta di rumori molto forti, aggressivi nelle grandi città, ovviamente, molto più che nelle campagne,
il traffico,
eccetera. Anche le voci, no, delle persone, ormai siamo quasi assuefatti a toni di voce
alti.
Aggressivi, alti, insistenti, eccetera. Quindi paradossalmente una società così rumorosa è una società che, non paradossalmente, sta diventando sorda. Io chiedo al compositore, e al compositore così selettivo qual è quello di musica per film, se ha degli antidoti da suggerirci, dei sistemi per rieducarci a un ascolto più pacificato, di noi stessi.
Certo. È una buona domanda. Io cerco di solo di parlare piano. Alcuni anzi mi rimproverano che parlo troppo piano.
Cosa ho detto prima di entrare in questo studio? Che voce
parlo
ha?
Parlo sottovoce, come se fossi un prete in un confessionale. E molti me lo dicevano, ma io sono abituato a parlare così, anzi mi dà fastidio quando la gente mi parla urlando. Quindi un antidoto potrebbe essere di abituarsi a parlare di nuovo piano e chiedere agli altri di fare altrettanto. Perché questo forse è la chiave, no? Di volta... per cercare di ritrovare un po' di silenzio interiore e di non essere aggrediti dai suoni esterni.
Forse. Allora, questo dal punto di vista attivo, parliamo piano per non aggredire l'orecchio degli altri. E dal punto di vista recettivo, come abituarsi a un ascolto più rispettoso, più attento?
Beh, allora, io credo che sia importante... parlare di meno, ascoltare gli altri. La maggior parte degli amici che ho non hanno il dono della sintesi. Spesso parlano ripetendo le stesse cose. Io amo parlare dicendo solo l'essenziale. Non so, è un fatto anche di caratteriale, di abitudine, insomma. Bisogna sforzarsi di parlare di meno, secondo me.
Parliamo di meno e ascoltiamo.
Giusto.
La musica del maestro Marco Verba. Che cosa ci fa ascoltare di nuovo, di recente?
Allora, io ho scritto alcuni anni fa un adagio dedicato alle vittime di Auschwitz. È stato già eseguito in concerto quest'estate, diretto dal maestro Lorenzo Castriota, un ottimo direttore d'orchestra, e magari ascoltiamo un breve estratto dell'inizio.
Era un breve passaggio da una composizione originale di Marco Verba dedicata alle vittime di Auschwitz.
Potrei aggiungere anche che è l'unico adagio al mondo dedicato alle vittime di Auschwitz. Stranamente
nessuno ci ha pensato. Dedicato alle vittime di Auschwitz. L'abbiamo ascoltato in assoluto, come musica assoluta, come musica cioè sciolta da particolari destinazioni a abbinamenti con immagini, ed è questo uno degli aspetti tecnici anche che si aprono, no, di fronte alla composizione di musica per film: quanto, come, in che modo la musica creata espressamente per accompagnare delle immagini, possa poi vivere di vita propria ed essere fruita anche indipendentemente,
certo,
dalle immagini.
Beh, in questo caso è un brano che non è scritto per un
per
film,
immagini,
come
certo.
L'adagio di Samuel Barber, che è stato usato in diversi film di guerra di Oliver Stone, tipo Platoon e Salvador. Mi auguro che anche questo adagio possa essere usato non in un unico film, ma in diversi film.
Ecco, quindi questo è il percorso inverso.
Sì,
nata
in
assoluta,
caso, sì.
Messa a servizio, ci auguriamo che venga messa,
esatto,
a servizio di immagini.
Questo è l'obiettivo.
Ma, dicevo, si dà il caso che molta della musica che nasce, sì, per film possa poi essere ascoltata anche
all'infuori,
al di fuori, indipendentemente.
Sì.
E, a notizia che questo generi inevitabilmente il ricordo del film, la nostalgia del film e quindi il senso di mancanza dell'accompagnamento delle immagini.
Sì, è una buona domanda. Alcuni dicono che la musica da film non può essere separata dal contesto filmico, altri invece dicono che possa essere eseguita in concerto. Io ho fatto ultimamente un concerto che replicherò con la cantante Valentina D'Antoni in Spagna fra un paio di mesi, dove c'è praticamente la musica è solo pianoforte e voce con la proiezione delle immagini selezionate dai singoli film.
Quindi si capovolgono un po' i ruoli.
Sono entrambi.
Maestro Verba, che ricordo ha di periferia? Io so che per lungo tempo ha vissuto in una,
sì,
periferia romana.
Io ho vissuto sulla Caserina oltre il raccordo anulare per alcuni anni. Beh, il ricordo è che vivevo un po' separato dal mondo, quasi. Cioè, io prima di prendere la macchina, prendere un autobus per recarmi al centro, ci pensavo due volte, perché significava affrontare un percorso di circa un'ora e mezza. Quindi vivere alla periferia significa vivere un po' separati dal contesto sociale a volte, separati comunque dal centro dell'abitazione. I vantaggi della città. I vantaggi possono essere che alcune cose possono costare di meno, tipo l'asilo per i bambini, e c'è più spazio, c'è più verde a volte, perché non sempre anche lì. Ma gli unici vantaggi che io vedo possono essere questi, secondo me.
E la colonna sonora della periferia?
La colonna sonora,
che abbiamo parlato male della colonna sonora della,
sì,
grande città.
Ma non cambia di molto.
Ah, no.
Anche lì c'era molto traffico, almeno nella zona dove io vivevo. Se ci si spostava un pochino di più, un pochino oltre, si andava verso i castelli romani, verso Castel Gandolfo, che è la residenza preferita dei pontefici, allora la situazione cambiava, perché c'è il lago che è molto bello. Ma tra i castelli romani e la Caserina centro c'è una zona periferica che è una situazione un po' particolare, insomma, un po' sembrano le periferie di Parigi, un po' le banlieue parisienne, direbbero i francesi.
Allora, mi chiedevo se questi luoghi così, queste zone così franche, in cui c'è, sembra esserci il peggio della città e anche il peggio della non città, non suggeriscano o non abbiano suggerito anche inconsapevolmente, anche perifericamente alla ispirazione di Marco Verba qualcosa,
sì, forse
proposto,
sì,
qualche materiale.
Anche perché questo incontro tra culture così diverse, no? Perché c'è la cultura multietnica degli uomini, dei ragazzi di colore, i rumeni con il loro folklore, perché ricordiamoci che in Romania c'è il folklore zigano ed è molto bella la musica zigana col violino, il folklore. In Africa ci sono le percussioni africane, eccetera. Tutto questo può anche dare ispirazioni per andare in direzioni musicali diverse, e a me piace molto cambiare anche il genere cinematografico. Per esempio, film sulla mafia che si chiama Calibro 10, dove c'è il decalogo dei mafiosi, una specie di 10 comandamenti dei mafiosi, e con Franco Nero, un film interessante. E lì ho sperimentato un po' il jazz, che per la prima volta ho avuto modo di avvicinarmi, perché non avevo mai scritto niente che si avvicinasse neppure alla lontana alla musica jazz. In questo film c'è qualcosa di jazz, c'è la tromba solista, e ascolteremo anche forse un brano tratto
adesso,
dal film.
Ascoltiamolo adesso, che ci ha incuriosito abbastanza. Che brano è?
Il tema musicale del film Calibro 10, un po' nella direzione del tema del Padrino di Nino Rota, cioè un film melodico, tragico tra virgolette, legato a queste vicissitudini di questa famiglia mafiosa e le loro malefatte.
Thank you.
Allora, era il tema di Calibro 10, film da poco in circuito, a firma la colonna sonora di Marco Verba, che è il protagonista della nostra storia di periferia di oggi. Maestro Verba, adesso lei non vive più in periferia. Ha qualcosa che rimpiange comunque della sua esperienza in periferia? E c'è un aspetto periferico, un aspetto sguincio laterale della sua professione, del suo lavoro creativo, che vorrebbe ancora, di cui ha nostalgia, di cui ha, vorrei usare una parola brasiliana, saudade, tanta nostalgia da poterla mettere in attivo per un progetto prossimo venturo?
Ma la nostalgia è più che altro della vicinanza che io avevo nei confronti dei castelli romani, in particolare
della natura, insomma, del verde,
in particolare di Frascati, dove tra l'altro c'è un forno che fa una fa dei panettoni e dei pandori e delle uova di Pasqua che sono straordinari, con le gocce di cioccolato. Poi non
va bene, quindi il contatto con questa vita, diciamo,
gastronomica,
con questi aspetti artigianali che appunto lontano dalla città possono essere più curati.
E la natura che circondava i castelli romani. Anche ad Albano, io mi ricordato, ho cantato e ho diretto anche una volta il coro della cattedrale di Albano, c'era anche lì un forno, c'erano dei panettoni straordinari, ma era un pochino più lontano Albano, diciamo.
Quindi dall'udito siamo passati al gusto, abbiamo evocato
l'olfatto, sono tutti elementi collegati.
E cosa c'è di lontano dal centro del suo lavoro oggi, che invece di cui lei sente questa saudade al punto da farne alimento per prossimi progetti? Cosa dobbiamo aspettarci, insomma, che viene da lontano, dal lontanissimo ma da vicinissimo dell'ispirazione di Marco Verba?
Sì, ma io amo molto viaggiare. L'ispirazione viene anche dai diversi paesi che ho avuto modo di visitare in questi anni. L'obiettivo è di tornare negli Stati Uniti il prima possibile, perché ho dei progetti con gli americani, ma mi piace anche molto sperimentare. In un recente lavoro che uscirà fra qualche mese in Italia, che si chiama Seguimi, un film di Claudio Sestieri, siccome la protagonista è giapponese, ho avuto modo per la prima volta di usare strumenti orientali etnici, mescolati con i suoni tradizionali dell'orchestra e con suoni strani elettronici.
Quindi questo è un aspetto della globalizzazione sferica di cui parla anche Papa Francesco, una globalizzazione positiva che mette in contatto le tante periferie del mondo e le rende tutte ugualmente centriche, centrali.
Ecco, se posso dire qualcosa su Papa Francesco, trovo che sia un pontefice straordinario.
No, dica qualcosa a Papa Francesco, ci sta ascoltando.
Beh, gli dico che a mio avviso, se non il migliore, è uno dei migliori papi che abbiamo avuto. Perché è un vero francescano, veramente.
Pur essendo un gesuita.
Sì, ma francescano nel modo di fare, cioè è veramente uno che pensa alla povertà. È un vero francescano, è un vero credente, un vero cristiano che pensa alla sofferenza altrui. E questo credo che è fondamentale ed è molto importante.
Con quale brano ci lasciamo, maestro Verba?
Ma allora ascoltiamo uno dei temi di questo film molto curioso che si chiama Seguimi, dove c'è appunto questa protagonista giapponese, questa modella giapponese, che incontra una donna invece italiana e nasce una specie di misteriosa attrazione tra di loro.
Io ringrazio molto cordialmente il maestro Marco Verba, auguro buon lavoro.
Grazie mille, sono io che ringrazio Laura De Luca, sempre molto
nella
brava.
Nella composizione della musica per film e non solo, anche di musica assoluta, la ringrazio maestro, buon lavoro. Ascoltiamoci allora, anticipazione dal film Seguimi. E cari amici, era la nostra storia di oggi, tra 7 giorni ne raccontiamo un'altra. Diede all'uomo la parola e la parola creò il pensiero.
Percy Shelley.
Pagine.
Fogli.
Pensieri.
Parole.
Thank you.